Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tante persone sono meravigliate della tecnologia moderna e tanti ci vedono così avanzati che possiamo fare tante cose che non erano possibili prima. Cioè io posso portare in tasca un telefono che mi lega al mondo. Mia mamma è in America, io posso spingere qualche bottone, lo schermo, e parlare con mia mamma. Volendo posso vedere mia mamma istantaneamente in un altro continente. Questo è incredibile. Ci sono grandi progressi nella scienza, nel trasporto, nella medicina. A volte sembra che l'uomo può fare tutto, quasi tutto. È un inganno. È un inganno. Al tempo di Mosè, più di 3.000 anni fa, un bel po' di 3.000 anni fa, l'età media raggiunta dagli uomini, quale era? Perché avete tutti sentito dire, oh, adesso viviamo molto di più. Ok? Quanto vivevamo 3.500 anni fa? Vi leggo in Salmo 90, scritto da Mosè. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80. Ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. L'uomo non è che vive tanto in più. Cioè, 3.500 anni e viviamo circa quello. Inoltre, con tutti i progressi dell'uomo, l'uomo ha imparato, ha inventato un modo per far cessare le guerre. Le guerre uccidono più persone che mai. L'uomo ha fatto... inventato come far smettere di avere divorzi e matrimoni che vanno male? Ha inventato questo? L'uomo ha fatto sì che le persone non hanno problemi di cuore psicologici, intendo, e non, oppure esistono tante persone che usano psicofarmaci. Le carceri sono ormai vuoti, giusto? Perché gli uomini hanno risolto tutti i problemi, non ci sono carcere. Oh, ci sono tanti carceri. Nonostante tutto il cosiddetto progresso, il mondo è pieno di odio, di cattiveria, di solitudine, di problemi. Gli uomini non riescono a risolvere questi problemi. Allora, anni fa, migliaia di anni fa, su 100 persone, quanti arrivavano alla morte fisica? Su 100 persone, anni fa. 100 su 100. Adesso, con i progressi che abbiamo, quanti persone su 100 arrivano alla morte? 100. Cioè, dove sono questi cambiamenti? Infatti, leggendo la Bibbia, la parte più antica delle cattiverie, dei problemi, tu vedi, l'uomo non era capace di risolvere i suoi veri problemi allora e non è capace oggi. Non è capace oggi. Quindi, in realtà, l'uomo non è avanzato. L'uomo non è avanzato. Sì, abbiamo aggeggi, abbiamo tecnologie migliori, ma non ha cambiato i problemi di fondo. Ci sono matrimoni fasciati, come sempre, ci sono depressioni, c'è cattiveria, ci sono guerre. Il mondo non è avanzato perché i problemi di fondo nel mondo è il peccato. E quello è rimasto uguale. L'uomo non è capace a fare tutto, abbiamo bisogno di aiuto. Il problema più grande secoli fa, quali era? Secoli e secoli fa, qual era il problema più grande? Il peccato che ci separava da Dio. Questo era il problema più grande migliaia di anni fa. E qual è il problema più grande adesso? Il peccato che ci separa da Dio. E noi non riusciamo a risolvere questo problema da solo. Abbiamo bisogno di qualcuno più forte di noi. Però non basta qualcuno forte abbastanza. Perché il potere nelle mani di un cattivo non mi giova niente. Giusto? Se mi trovo nel bisogno e arriva uno che ha la capacità di aiutarmi, ma non ha il cuore di aiutarmi, il suo potere non mi fa niente. Allora, ci serve qualcuno con il potere di agire, ma il cuore di agire. Il cuore senza potere, la persona vorrebbe aiutare, ma non riesce. Il cuore senza potere, se ho detto male. Il potere senza il cuore, la persona vuole, è capace o non vuole. Serve tutti e due. E grazie a Dio c'è uno così. Chi ha il potere di aiutarci in qualunque campo in base alla sua saggezza? E quello è una terza cosa. C'è il potere, c'è il cuore e c'è la sapienza di farci la cosa giusta. Quali buoni genitori con un bambino piccolo farebbe solo quello che dice il figlio? Quali buoni genitori, se ha buon senno, a un bambino piccolo farebbe tutto quello che dice il bambino e non farebbe mai qualcosa che se il bambino dice no, no, non lo voglio? Sarebbe un buon genitore che fa così? Sarebbe un genitore terribile. Probabilmente quel bambino morirebbe ben presto. Mangerebbe male, giocherebbe dove è molto pericoloso, farebbe cose terribili. E quel bambino che non ha buon senno chiederebbe le cose sbagliate. Quindi un buon genitore non fa quello che chiede il figlio, molto spesso fa il contrario. È un buon Dio che è saggio, non fa quello che chiedono gli uomini, perché lui sa meglio. E noi chiediamo, e allora perché non risponde? Perché tu non capisci che quello che tu chiedi non è la cosa giusta. Quanti di noi chiederebbe a Dio, Signore, tieni questa prova nella mia vita? Chi chiederebbe a Dio di tenere una prova nella vita? Nessuno, di cuore? Nessuno. Se dipendessi da noi, chiederemmo di togliere ogni prova, ogni dolore. Ma sono le prove che Dio usa. Sono le prove che Dio usa. Allora, vorrei guardare insieme Gesù Cristo in Matteo 14. Matteo 14. E voglio vedere Gesù Cristo e vediamo qui il potere di Gesù e vediamo il cuore di Gesù. Vediamo anche la sapienza di Gesù. Allora, vi do un po' di contesto prima di leggere. Gesù a questo punto era già famoso, famoso per i suoi miracoli, famoso per il suo insegnamento, e la gente lo cercava. Però la gente lo cercavano non per motivi buoni. Perché volevano Gesù? Volevano Gesù per far arrivare a loro quello che volevano loro. Io sono povero, Gesù può darmi cibo. Io sono malato, Gesù può guarirmi. Magari farà tutto il resto, quello che voglio anche. Non volevano Gesù per il perdono. Volevano Gesù perché era comodo avere un Dio che io voglio questo, io voglio quello. Voglio un marito, voglio un figlio, voglio un lavoro, voglio guarigione. Voglio che quel problema vada via. E così, Dio, vengo a te, Gesù, Gesù. Ma questo non è il motivo giusto di voler Gesù. Gesù non è il genio nella bottiglia che io strofino la bottiglia e Gesù dice cosa vuoi. Grazie a Dio. Gesù aveva mandato i suoi discepoli due per due ad andare a predicare. per preparare la gente per lui. Aveva dato loro potere di fare i miracoli, schiacciare i demoni, così la gente capiva. Questo non è normale, perché non è normale. Qui il Cristo c'è, e questi sono i suoi messaggeri, preparando la gente. E poi Gesù aveva appena sentito che Giovanni il Battista, che era il suo cugino, era appena stato decapitato da Erode. Giovanni era in prigione da Erode, perché aveva predicato a Erode che stava vivendo nel peccato, lo ha messo in prigione, e comunque Erode aveva decapitato Giovanni, e Gesù riceve questa notizia proprio quando i suoi discepoli tornano da un tempo intenso di ministero, e Gesù, che era uomo, Dio, ma anche uomo, sentendo questa notizia, voleva portare i discepoli da soli, lontano dalle folle che assillavano Gesù, in un posto deserto per avere un po' di tempo tranquilli insieme, parlare, riprendersi, discutere e capire tutto. E quando leggiamo all'inizio del brano, versetto 13, udito ciò, udito dalla morte di Giovanni il Battista. Allora, io voglio leggere da 13 a 16, che iniziano con udito, quando ebbi udito ciò, quando ebbi udito della morte di Giovanni Battista. Leggo. E quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte, in un luogo deserto. E le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto, era già tardi, licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Gesù, con questa notizia brutta, che Giovanni il Battista era stato ucciso, e avendo appena riaccolto i discepoli dalla loro missione, si ritirò verso un luogo in disparte. Voleva tempo da soli, con i suoi discepoli, senza le folle. Eppure non è rimasto solo. Allora, ricordate che Gesù era pienamente uomo, è pienamente Dio, ma è diventato pienamente uomo. E in Ebrei 4 leggiamo, leggo versetto 15, Ebrei 4, 15, infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Gesù è stato tentato in ogni cosa. Gesù ha dovuto affrontare ogni tipo di prova e dolore. Gesù può veramente simpatizzare con ogni nostra debolezza. Allora, a volte gli altri possono non capirci, come a volte noi non capiamo gli altri. Ma vi dico una cosa. Spesso quando uno dice: ah, ma nessuno capisce, non è vero. Quale versetto vi viene in mente che vi fa capire che di solito non è vero il pensiero, ma gli altri non capiscono? Quale versetto viene in mente? In 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione o prova vi ha colti che non sia umana. Adesso, tutto quello che succede, succede anche ad altri. Quindi, onestamente, non è vero. Ma gli altri non capiscono. Questo è un pensiero falso che Satana mette in testa per farci sentirci la vittima. Ma gli altri non capiscono. Così non devo ascoltare quando mi danno consigli o pensieri, perché loro non capiscono. Questo è orgoglio e quasi sempre è falso. Ma comunque sia, Gesù capisce tutto. E Gesù simpatizza con noi. Che meraviglioso che Gesù può comprenderci a fondo. Se tu hai Gesù nella tua vita, come il tuo Signore, perché tu non puoi avere Gesù come Salvatore, se non ce l'hai come Signore. Non si può tagliare Gesù a metà e dire, io accetto la parte di Salvatore, ma io vivo la vita che voglio io, non voglio seguire i tuoi comandamenti. Gesù dice in Luca, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? In 1 Giovanni dice, chi dice di conoscere Cristo e non cammina nei suoi comandamenti è bugiardo e non ha mai conosciuto Lui. Essere credente non è di aver fatto un rito, aver pregato una preghiera e essere stato battezzato. No, essere credente è avere oggi Gesù come il mio Signore e mio Salvatore. E quel Signore Salvatore mi comprende. Allora Gesù era stanco, era afflitto di questa notizia brutta della morte di Giovanni e voleva andare nel deserto. Però il suo cuore di essere il buon pastore lo spinse a cambiare progetto. Leggo di nuovo 14:13. Quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. E le folle, saputolo, lo inseguirono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Gesù pensava sempre agli altri. Gesù aveva bisogno di riposo, di tranquillità, ma quando ha visto la folla, ne ebbe compassione. Allora, attenzione, senza la compassione non avremo speranza di avvicinarci a Gesù. Non avremo speranza. Gesù è onnipotente, perché è Dio, ma senza la sua compassione gli uomini non potrebbero arrivare a Gesù perché non accetterebbero peccatori. Cioè, senza la sua compassione ci serve solo la potenza di Dio e la giustizia di Dio di condannare ogni peccato, e quindi io cado nel peccato, non c'è più speranza, ma cado. Io sono nato e cresciuto nel peccato. Cosa vuol dire avere Cristo? Non è dire che sono credente, non è camminare abbastanza bene, è aggrapparmi a quello che Gesù ha fatto sulla croce, sapendo io merito l'inferno. Gesù è morto per me. Grazie a Dio per la compassione di Gesù Cristo, che vediamo qui. Io leggo la stessa storia in Marco 6:34, lo leggo io. Notate il cuore di Gesù. E Gesù, sparcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese ad insegnare loro molte cose. Ha visto questa folla e ha visto come erano. E Gesù insegnava loro. Quando dice, leggo in Matteo 9, un altro brano. Gesù andava attorno per le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Queste parole, stanche e disperse, sono parole che descrivono pecore ferite dalle spine, vuol dire essere maltrattati e non ce la fai. È una parola dispersa, vuol dire caduti a terra, immensa stanchezza, incapacità di alzarsi e proseguire il cammino. Gesù vedeva persone così e non sta parlando fisicamente, perché queste persone avevano non veri pastori, avevano i farisei e gli scribi, che caricavano un grande giogo su di loro, ma non spiegavano della misericordia di Dio, non spiegavano il perdono di Dio. E quindi chi era sincero cercava di farcela e non riusciva a portare il giogo. Era aggravato. E Gesù aveva compassione perché capiva quello che portava. Però, attenzione, il nostro brano, impariamo in Giovanni 6 che la grandissima maggioranza di queste persone non avevano un cuore per Gesù. Volevano Gesù come re che avrebbe risolto i loro problemi. E dopo si arrabbiavano con Gesù il giorno dopo. Leggiamo quello in Giovanni 6, 7 e 8. Queste persone di cui Gesù aveva compassione, Gesù sapeva che sarebbero rivolti contro di lui. E comunque aveva compassione. E per questo Gesù era disposto a interrompere il suo tempo che aveva cercato per riprendersi. E la parola compassione è la parola più forte in greco. E vuol dire visceri commossi. I visceri, gli intestini, tutto. I greci usavano questa parola quando tu eri molto commosso, i tuoi visceri erano commossi. E noi conosciamo questo. Se mai ti è capitata una notizia bruttissima, pesantissima, perdi l'appetito. Avevi fame? C'è la telefonata. Guarda, tuo figlio, marito, quello che è stato un incidente, fine di vita. Quella fame che avevi 5 minuti prima sparisci. Non senti fame perché i tuoi visceri sono commossi. Io, quando ho grandi peso, parlo con qualcuno, grandi peccati, io sto male per anche qualche giorno. Ho visceri commossi. E Gesù aveva visceri commossi vedendo queste persone. In realtà è stata questa compassione a portare Gesù a prendere realmente su di sé il peccato di tutti coloro che si ravvedono e credono in lui. Questo cuore. Quindi quando ci sentiamo schiacciati dai nostri problemi, quando ci sentiamo soli, quando ci sentiamo scoraggiati, se abbiamo Cristo, attenzione, se abbiamo veramente Cristo, non di nome, ma di fatto. Non perché io sto camminando bene, ma perché io ho visto il mio peccato e ho visto che ho bisogno del perdono perché sono colpevole. Quindi se ho veramente Cristo, io non sarò mai solo. Perché Gesù non lascia e non abbandona. E conoscerò la compassione di Cristo, il conforto di Cristo. Ed io voglio incoraggiare tutti, se tu non hai Cristo, a dire ho bisogno di quella compassione. E quella compassione è disponibile a te nella forma di perdono per i tuoi peccati, se tu riconosci i tuoi peccati. Se non riconosci i tuoi peccati, quel perdono rimane lontano da te. Ma se tu riconosci la tua grande colpa, c'è un grande perdono in Gesù Cristo. Allora, abbiamo letto il versetto 14, ve lo leggo. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. In Marco e Luca impariamo che Gesù insegnava loro. Abbiamo già letto in Marco, leggo in Luca. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono ed egli le accolse e parlava loro del regno di Dio. E guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Probabilmente le persone erano venute a Gesù prevalentemente non per essere insegnate, che era il loro bisogno più grande, ma per essere guarite. Ma Gesù sapeva che molto più importante la guarigione fisica, che comunque morirebbero, era la guarigione spirituale, era capire del perdono. Tu, nell'ultimo anno, mettendo tutte le tue preghiere insieme, hai pregato più per i tuoi bisogni e desideri terreni o per aiuto spirituale? Su cosa hai pregato? Hai pregato più cura, protezioni, guarigioni, protezioni sulla famiglia, aiuto qui, aiuto economico, o magari qualche desiderio di cuore che avevi che era profondo, hai implorato Dio per cose terrene o hai pregato prima soprattutto che quello va bene, ma o hai pregato più di conoscere Dio e di vedere più di Cristo e di camminare più in santità e che il regno di Dio fosse innalzato in te? Qual è stata la maggioranza delle tue preghiere? E Gesù sapeva, loro volevano le cose terrene, io voglio dare a loro le cose spirituali. Quindi Gesù insegnava, insegnava. Quando la folla stava arrivando, perché questo avvenimento si trova in tutti e quattro i Vangeli, e aggiungono dettagli. In Giovanni impariamo che era prima che la folla fosse arrivata che ha chiesto a Filippo. Vi leggo in Giovanni 6, 5, 6. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva a lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché costoro possono mangiare? Ora diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stavo per fare. Lo scopo della domanda di Gesù a Filippo non era capire cosa facciamo, aveva già tutto sotto controllo, era per spingere Filippo agli altri a riconoscere: è impossibile! Dove compreremo pane? In mezzo al deserto? E ti rendi conto quanti soldi servirebbero? Voleva che Filippo e gli altri riconoscessero l'impossibilità di questo. Infatti Filippo risponde, Giovanni 6,7, Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto. Un denaro, paga di un giorno, si parla di cos'è? 200 giorni di stipendio, circa 8 mesi, una cifra che probabilmente non avevano nemmeno, 8 mesi di stipendio, e quello se ognuno avesse un pezzetto. Signore, non abbiamo mica soldi, ci vorrebbero una marea di soldi per avere per ognuno qualcosina, non abbastanza. Dopo di quello arriva la folla, Gesù insegna, Gesù guarisce, promette varie ore. E arriva più tardi nel pomeriggio, secondo i loro metri dicono la sera inizia alle 15, 18 tramonto, come parlavano loro, quindi non erano 5 minuti prima del buio, era ancora qualche ora. E poi Matteo 14, 15, poi facendosi sera, i suoi discepoli lì si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, licenza dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ricordate, Gesù aveva detto a Filippo dove avrebbero potuto comprare i pani per la folla. Quindi i discepoli avevano in mente il bisogno, ha detto: la soluzione? Mandali via. Filippo, forse qualche ora prima: dove compriamo pani per loro? Adesso arriva tardi. I discepoli: Gesù, è tardi, perché non li mandi via? Così possono comprare il cibo loro. Non è la prima volta o l'ultima volta che i discepoli hanno cercato di liberarsi da un problema mandando via la gente. In Matteo 15 erano Gesù e i discepoli vicino a Sidone, arriva una donna cananea, che sirofiniciana, scusate, che implorava Gesù a guarire sua figlia, e i discepoli dissero a Gesù, leggo io Matteo 15, 23, i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: licenziala, perché ci grida dietro, mandala via, è un disturbo. Che cuore. È ovvio che in certe situazioni difficili i discepoli avevano la tendenza di voler liberarsi dai problemi senza cercare una soluzione. I genitori portavano i bambini piccoli a Gesù, sgridavano alla gente: mandala via, andate via. Questo non è il cuore di Dio. Dio prende cura anche dei suoi nemici. Chi siamo noi per fare di meno? Matteo 5, 43. Fino a 48, un brano lungo se volete trovare. Matteo 5, 43 a 48 parla del cuore di Dio e ci comanda come vivere. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Dio ci dice di amare, di fare del bene, di curare, di pregare per i nostri nemici, quelli che ci fanno del male, perché questo è il cuore di Dio. E Dio ha mandato Gesù a morire per chi? Io conosco un uomo peccatore che era nemico di Dio, per cui Gesù è venuto. E sono io. E se tu sei veramente salvato, tu sai e tu dirai: Gesù è venuto per me, peccatore. Ha visto la mia malvagità e ha avuto compassione e è venuto per me. Questo fa parte di avere Gesù. Allora, i discepoli non avevano compassione. Gesù aveva compassione, i discepoli non avevano compassione. Mandali via, non vogliamo il problema. Matteo 14, 16, la risposta di Gesù a loro. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Gesù qui dimostra a loro il loro peccato. Siete degli egoisti, mancate amore. Pensate a tutto quello che ho fatto io per te, pensate al mio cuore e voi volete mandarli via? Non è necessario, date voi. Scusate. Non avevano i mezzi per dare a loro. Allora qui subentra un problema. Tante persone hanno detto: è impossibile, non riesco, troppo, perché quello che Dio richiede non è possibile. Ma la risposta non è alzare il pugno contro Dio, criticando Dio, gridando che non è possibile. Gesù stava comandando a loro qualcosa impossibile. Date a questa folla, che sappiamo essere in migliaia di persone, voi, con quel pochissimo che avete, date da mangiare a loro. Stava dando a loro un comandamento impossibile, perché così dovevano rivolgersi a Gesù. E molto spesso Dio comanda a noi di fare l'impossibile. Di amare una persona che ci ha fatto male, di comportarci in modo che ci porterà problemi, di essere onesto in modo che ci farà perdere il lavoro. Cioè, molto spesso Dio ci comanda di fare quello che è umanamente impossibile, perché Dio ama glorificarsi provvedendo. E se noi ci limitiamo a cercare di fare quello che secondo i nostri calcoli è possibile, senti, c'è bisogno di fare questo per aiutare una persona. Ah, non riesco, non riesco, non ho tempo, non ho tempo. Mandali via, cercano altrove. Guarda, non ci sono altre possibilità. Io non ho tempo. Non ho chiesto a Dio di moltiplicare le mie capacità. Ho solo chiuso la porta in faccia. Mi arrivano richieste, cosa faccio? Dico: no, 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 non riesco, devi capire, io non riesco, chiudo, non voglio valutare. Spesso Dio ci comanda a fare quello che umanamente non è possibile. Perché Dio non viene glorificato quando faccio quello che potrei fare senza Dio. Viene glorificato quando faccio che non potrei mai fare senza Dio. Perché così non c'è ombra di dubbio che è stato Dio a farlo. E Dio è geloso per la sua gloria. Allora, qui Gesù sta dicendo di dare pane materiale, ma il loro ministero dopo la risurrezione era di dare pane di vita, pane spirituale, di dare, anche quando sembrava impossibile. Dobbiamo esaminare i nostri cuori. Io sono come i discepoli che voglio mandare via pesi che non trovo fattibili, che trovo troppo pesante, e quello è il mio cuore. Signore, licenziali, mandali via, c'è qualcun altro, io non posso, prego che troverai qualcun altro. Io sono tanto spirituale, li mando via pregando che Dio provvederà qualcun altro, perché io non ho tempo. O il nostro cuore è come Gesù. Oh Signore, io non so come, ma vedo il bisogno, io ti prego, moltiplica quel poco che ho. E io posso dirvi, Dio è bravo a moltiplicare. C'è un dettaglio in Marco che non c'è qui in Matteo. Vi leggo Marco 6, 37, 38, stesso brano, stesso avvenimento. Ma egli, rispondendo, disse loro, date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero, dobbiamo andare noi a comperare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatisi, dissero, 5 e 2 pesci. Quando dicono, dobbiamo andare noi a comperare del pane per 200 denari, stanno dicendo, Gesù, questo è assurdo. Gesù, su, fai un po' di calcoli. Tu sai quanto soldi abbiamo nella cassa. Non abbiamo così tanti soldi. E Gesù, senza dire niente, dice, quanto avete? Quanto avete? E ma abbiamo questi 5 pani e 2 pesci. Allora, quante volte hai detto tu a Dio? Non posso! Dio ti ha parlato. Tu devi perdonare. Non posso. Tu devi amare. Non posso. Tu devi agire con bontà verso quella persona. Non posso. Quante volte hai detto Dio, è impossibile quello che tu mi chiedi. E Gesù, con misericordia, avrebbe potuto dire, basta, vado a cercare altri apostoli. Invece dice, ignora quello che dicono, dico, quanto avete? Abbiamo 5 pani e 2 pesci. Portamelo. Ignora la loro obiezione. Che cuore. Datemi quello. Infatti leggo Matteo 14, 17, 18. Ed essi gli dissero, noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse, portatemeli qua. Non preoccupatevi, che sembra poco. Ma Signore, io ho poco tempo. Dammi quel tempo. Non riesco. Dammi quello che riesci. Ma non basta. Dammi quello che riesci. Non fare i calcoli. Non fare i calcoli. Portami quello che hai. Anche se non è abbastanza. Allora, domanda. Era un comandamento che aveva senso o era un comandamento assurdo? Con ragionamenti umani. Cos'è? Era assurdo. Cioè, una folla che noi sappiamo erano 5.000 uomini più donne e figli. Un pranzo per un ragazzo, sappiamo, da altrove. Non era nulla. Non era nulla. Era un comandamento umanamente assurdo. Ma Gesù spesso dà comandamenti assurdi al nostro metro. Voglio aggiungere un dettaglio da versetto 19. Comandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi prese i 5 pani e 2 pesci e alzati gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alle folle. Un dettaglio in Luca che ho saltato, vi leggo adesso. Erano infatti circa 5.000 uomini, ma egli disse ai suoi discepoli, fateli accomodare a gruppi di 50. Ed essi fecero così e fecero accomodare tutti. Quindi Gesù dice, quanto avete, quello datemelo. Fate mettersi in gruppi di 50, ordinati, proprio gruppetti di 50. E poi lui cominciava a dividere questo pane e pesce. E lui non ha dato nulla alla folla. Gesù non ha dato nulla alla folla. Aveva detto, date voi a loro da mangiare. Voi discepoli date loro. Chi ha dato cibo alla folla? Non Gesù, i discepoli. Lui ha provveduto a loro il cibo necessario per loro di dare alla folla. Allora, qui c'è una cosa interessante. Quando hanno dato questo cibo a Gesù, quando hanno fatto la folla sedersi in gruppi di 50, sembrava di aver senso? Fate accomodare in gruppi di 50, ma perché, Signore, non c'è cibo? Però tu lo dici, allora facciamo. Spesso i comandamenti non sembrano di aver senso. Quando stavano pescando e Gesù dice, avevano pescato tutta la notte senza prendere niente, erano professionisti, ci dice, getta la rete dall'altro lato. Gesù, abbiamo pescato tutta la notte, stanotte non ci sono, gettate. Sì, signori, facciamo. E la rete era così piena che non potevano più o meno tirarlo dentro. Spesso Dio ci comanda di fare cose assurde. Andate contro Gerico in silenzio per 6 giorni. Il settimo giorno gridate. Sì, signore, ma è una città con le mura incredibile. Fate come vi dico. Sì, signori. E le mura crollarono. Non spetta a noi valutare quali dei comandamenti di Dio ci sembrano ragionevoli. Chi siamo noi per dire a Dio quello che è ragionevole e non è ragionevole? Dio non è minimamente legato a operare in modo che a noi sembrano ragionevoli. Dio non è legato a seguire le sue leggi sulla natura. Dio può trasformare un cuore, può prendere un uomo che odia Gesù Cristo e i seguaci di Cristo e può farlo diventare l'apostolo più zelante che c'era. Gesù può fare tutto. Può fare tutto. E quindi non dobbiamo valutare, sì, ma non ha senso, non ascolterebbe mai, non cambierebbe niente. Se Gesù ci comanda, facciamo. E ci penserà lui ai risultati. Hanno obbedito. E leggo versetto 20 per chiudere quello che è successo. E tutti mangiarono e furono saziati. Poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ricordate? 200 denaro non sarebbe abbastanza per ognuno di avere un pezzetto. Invece non avevano un pezzetto, ognuno era saziato. Al punto che non volevano più, però c'era avanzato. Quanto era avanzato? 12 ceste. Quanti apostoli? Ognuno aveva un cesto pieno di cibo per sé. Iniziarono con quasi niente, alla fine andavano via già anche loro saziati con tanto cibi avanzati. Qui vedo due cose. Scusami, se c'erano 6.000, e probabilmente c'erano 8, 9, 10.000 persone, perché 5.000 uomini, mogli e figli, e se avessero 400 grammi a testa, perché dice saziati, quello almeno, e se avevano camminato ore, probabilmente 500-600 grammi, ma 400 grammi serve 2.400 chili di cibo. Non è poco. 2.400 chili di cibo è tanto? È tanto? Dio può fare l'impossibile. In Efesini 3, un brano che mi incoraggia moltissimo, vi leggo io. Ora è una preghiera. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. A lui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Lui supera tutti i nostri calcoli. Quindi quando Dio ti parla e tu vedi un bisogno e arriva, potresti tu? No, 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 non riesco. Tu stai facendo la tua matematica. La matematica di Dio non è la nostra matematica. Non ce la faccio di tempo. Dio può moltiplicare le tue forze. Non ce la faccio di cuore. Dio può cambiare il tuo cuore. Non so parlare, Dio può darti le parole. Dio può fare tutto. Notate solo un dettaglio. Nonostante che Gesù può creare cibo da niente o moltiplicare niente, quasi niente, non ha fatto sprecare niente. Hanno raccolto. C'era così abbondante, avrebbero dovuto lasciare per terra. No, non si spreca. Non si spreca. Dio non usa mezzi miracolosi quando mezzi naturali bastano. Dio non usa mezzi miracolosi quando ha già provveduto con mezzi naturali. Se io ho terra, ho attrezzi, ho soldi per semi, e io prego, Signore, mandami cibo, mandami cibo, mandami cibo, mandami cibo, e non vado fuori a piantare la verdura che ho semi, Dio non mi manda cibo. Dice, io ti ho già dato terra. Ti manderò pioggia, tu hai attrezzi, hai forza, vai a zappare e a piantarti le verdure per avere qualcosa, i fagioli e tutto. Quindi, se Dio ha provveduto per me di avere e io solo prego per un miracolo, Dio non spreca i suoi miracoli che non servono. Usa i miracoli non per rendere la vita facile, usa i miracoli per farci conoscere Dio. Questo racconto è semplice, ma il miracolo è grande. Ci sono varie lezioni. Prima abbiamo visto che Gesù è un vero uomo. Gesù voleva ritirarsi per essere lontano dalla folla. Gesù capiva la stanchezza. E quindi Gesù può capirci. Abbiamo visto che Gesù ha compassioni. Io ho bisogno di dire di quello. Io non merito da Dio, non il bene. Non merito il bene. Merito il male, perché Dio è santo, ma Dio ha compassione non su tutti, non su tutti. Gesù dichiara: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa è la via che porta alla perdizione, e molti sono quelli che la prendono. Stretta invece la porta, angusta la via che porta alla salvezza o alla vita, e pochi sono quelli che la prendono. Dio non ha compassioni su tutti, ha compassioni solamente su chi si umilia, riconosce il proprio peccato e si aggrappa a Gesù Cristo. Ma Dio ama avere compassioni, non importa quanto grande è il peccato. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Infatti, se noi leggiamo in quell'elenco, quando parla di alcuni peccati, e questo non è mica tutti, questo sono alcuni, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, qualunque peccato sessuale, né gli idolatri, qualunque cosa che mi importi di più, può essere mio lavoro, mio ministero, mio matrimonio, miei figli, può essere quello che penso, posso avere idoli che non sono statue, possono essere cose che mi aggrappo più che a Dio, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, e ci sono tanti modi di rubare, né gli avari attaccati ai soldi, né gli ubriaconi, negli oltraggiatori, quelli che parlano, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Vanno all'inferno. Ora, buona notizia, tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Dio è pronto a perdonare i peccati più terribili se ci umiliamo e riconosciamo la nostra colpa. Abbiamo visto il peccato comune di voler liberarci di problemi. Mandala via, non ho il tempo. Oh Signore, no, 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 non adesso. Quando Dio ci mostra una situazione e vuole che noi ci mettiamo disponibili, una tendenza che avevano gli apostoli e a volte abbiamo noi, non vogliamo quel disturbo. Grazie Dio, Dio non è così. Grazie Dio, non ci vede come disturbo. Oh, che possiamo avere il cuore di Dio nei come vediamo gli uni gli altri. Poi abbiamo visto che Dio ci chiede l'impossibile. Mariti, amate le vostre mogli come chi ama la Chiesa. Oh, ma Signore, non riesco. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Ma no, lui è difficile. No? Siate onesti, non mentite. Ma Signore, tu devi capire il mio lavoro, io devo mentire. A volte, spesso Dio ci comanda di fare cose che nella nostra carne sembrano impossibili, perché allora vediamo la potenza di Dio all'opera. Forse hai un peccato e dice, io non riesco a superare questo peccato. Dici tu, non riesco. Ma se Dio, visto che Dio ci comanda, mi aggrappo a Dio e trovo la sua forza. Io prego che possiamo comprendere di più con chi abbiamo a che fare. La vita cristiana non è cercare di seguire i comandamenti. Io cerco, ma non riesco. Sì, ma stai cercando nella tua forza. Tu stai cercando di vivere escludendo Dio. La vita cristiana non è focalizzare sui comandamenti, la vita cristiana è focalizzare su Gesù Cristo. Seguire i comandamenti è essenziale, ma non è la vita cristiana, è un frutto. È un frutto. Gesù Cristo, chi è? Ha compassione, ha un cuore. Gesù Cristo ha potere. E Gesù Cristo ha la saggezza di sempre sapere qual è la cosa migliore per noi. Lui non sbaglia. Un buon genitore, tornando all'inizio, spesso non fa quello che chiede il figlio. Papà, mamma, non voglio andare a scuola, non voglio prendere quelle iniezioni, non voglio la medicina, non voglio fare quello, voglio quello, voglio quello. E molto spesso il genitore dice, no, devi fare quello che non vuoi e non puoi fare quello che vuoi perché tu non capisci. No, ma non è vero, non è vero, tu non capisci. Allora, la distanza intellettuale fra un bambino e i genitori non è mica grande quanto la distanza di sapienza fra un adulto e Dio. E se tu vuoi qualcosa, no, ho bisogno di quello per stare bene, e Dio non ti dà quello, vuol dire che tu pensi di aver bisogno di quello. Dio sa meglio di te. Dio sa meglio di te. Ci sono state volte che ho detto, Signore, no, no, toglimi questo, ti prego. Lui dice, no, Marco, io non ti tolgo quello. L'Apostolo Paolo voleva che una prova terribile fosse tolta e ha chiesto 3 volte, Signore. E Gesù, Signore, Gesù ha risposto a lui, no, la mia grazia ti basta. E Paolo ha capito che allora è nella debolezza che conosco la sua potenza. È nella debolezza. Quando Dio ci mette davanti quello che dobbiamo fare, e non è solo pratico ma spesso spirituale, comunque quello che sia, non facciamo i nostri conti per dire che è impossibile. Invece offriamo a Dio quel poco che abbiamo, la mia poca capacità di amare chi per me è difficile, mia poca capacità di quello che Dio chiede, e sarà Dio a moltiplicare. Non facciamo, ah, ma non riesco, non riesco. Forse tu hai una persona nella tua vita che tu non riesci a amare. Ormai hai chiuso. Stai facendo calcoli umani. Signore, tu sai il mio cuore in marcio. Perdonami e aiutami che io mi butto a amare. Ho perso la pratica, ma io mi butto, aiutami e Dio ti aiuterà. Forse hai un peccato, ma sei arreso. E io non riesco a combattere, cado sempre. Confida in Dio. Signore, io abbandono questo nella tua forza e abbandona e caderai domani. Benissimo, chiedi perdono e lascialo ancora. E fra un po' comincerai a dire, cominciare a avere vittoria. Grazie a Dio che abbiamo un Dio potente. Grazie a Dio che abbiamo un Dio pieno di compassione. E grazie a Dio, sa cosa darci. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei Dio, tu sei il creatore di tutto. In Cristo tutto sussiste. Sei il Signore di tutto. Tu non sbagli. Umanamente era assurdo per Gesù di dire agli apostoli di dare da mangiare, perché non avevano abbastanza. Umanamente era assurdo, ma tu non usi un metro umano. E tu volevi insegnare a loro di ubbidire per fede anche quando i mezzi non c'erano. E loro hanno ubbidito. Hanno chiesto alla gente di accomodarsi in gruppi di 50. Hanno dato a Cristo quel pochettino di cibo che avevano. E poi Gesù ha dato loro da quel po' così tanto che potevano loro ubbidire al suo comandamento di dare alla folla, e la folla era saziata e c'era avanzata. O Padre, ti prego, perdonaci per le tante volte che noi abbiamo detto no, non è possibile, non riesco, e non abbiamo chiesto a te di operare. Abbiamo solo chiuso la porta. Abbiamo mancato il privilegio di vederti operare potentemente in noi. Perdonaci per questa stoltezza e mancanza di fede. Oh, io ti ringrazio per il tuo cuore pieno di compassione per pecore come noi. E ti ringrazio che la porta della salvezza è spalancata oggi per chi oggi si ravvede e di cuore riconosce di essere un peccatore colpevole, ma vede in Gesù il perdono. La tua compassione è ancora valida. Opera in noi, farci vedere più di te in Gesù Cristo. Ti prego che possiamo camminare per fede e che tu sarai glorificato in noi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.